Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, dalla segna stampa commentata d'Italia che cambia. Oggi puntata piena di notizie, veramente un po' una sorta di frullatore di notizie dal mondo, tant'è che l'ho chiamata 10 notizie dal mondo. E per cui non sto a dirvi tutto quello di cui parleremo perché ci metterei lo stesso tempo che a registrare la puntata, più o meno, quindi andiamo direttamente, poi scopriamo via via gli argomenti di oggi. Spero che siano di vostro interesse. Partiamo con un aggiornamento dal Myanmar, dove ieri, il 9 febbraio, ci sono state enormi manifestazioni, centinaia di migliaia di persone, almeno così riportano diversi quotidiani italiani, che sono scese in piazza per il quarto giorno consecutivo per protestare contro il colpo di Stato, ordito dai militari e, per chiedere il ritorno alla democrazia e la liberazione di Aung San Suu Kyi e degli altri dirigenti arrestati durante il golpe. La reazione dei militari è stata abbastanza dura, ma non violenta come era successo in altre occasioni. E a Rangoon la polizia ha sparato pallottole di gomma e usato cannoni ad acqua, mentre a Mandalay le forze dell'ordine hanno usato dei gas lacrimogeni. Però la situazione è rimasta abbastanza sotto controllo, cioè, sotto controllo, nel senso è rimasta. Sono stati usati metodi non così violenti come era successo in altre occasioni. Comunque, su questo ovviamente è uno dei filoni su cui continuiamo a restare aggiornati. Sempre ieri, invece, negli Stati Uniti si è aperto al Senato il secondo processo di impeachment per l'ex presidente Donald Trump, accusato di istigazione all'insurrezione per l'assalto al Congresso del 6 gennaio scorso. Praticamente i procuratori democratici sostengono di avere in mano delle prove schiaccianti che accuserebbero, che inchioderebbero il presidente alle sue responsabilità nell'aver fomentato le folle nell'occasione appunto dell'assalto, mentre gli avvocati di Trump definiscono assurde queste accuse. Se Trump venisse condannato, questo potrebbe impedirgli, non c'è ancora. La legislazione americana non è chiarissima su questo argomento, ma potrebbe impedirgli di ripresentarsi alle elezioni del 2024. Una sentenza di condanna, però, va detto che è abbastanza improbabile, nel senso che per confermare l'impeachment serve una maggioranza di 2/3 e questo significa che almeno 17 senatori repubblicani dovrebbero unirsi ai democratici nel condannare il presidente. È vero che Trump non gode tantissimo del favore dei repubblicani, però 17 senatori sono tanti. Restando negli Stati Uniti, Biden ha ordinato al consigliere per la sicurezza nazionale di valutare se e come dare protezione internazionale e ricollocare quelle persone che migrano a causa dell'impatto dei cambiamenti climatici, impatto diretto o indiretto. Oggi, insomma, in questo momento i migranti climatici non esistono per il diritto internazionale, ma questa decisione di Biden, se venisse confermata, potrebbe dare una svolta decisiva al riconoscimento appunto di chi migra dal proprio paese di origine per via dei cambiamenti del clima che lo rendono non più ospitale, non più inadatto alla sopravvivenza. Sempre a proposito di migranti, 2 giorni fa, l'8 febbraio, il presidente colombiano Iván Duque ha annunciato la regolarizzazione di quasi 1 milione di venezuelani che si sono rifugiati nel paese, in Colombia, per sfuggire alla crisi economica, sostenendo, insomma, affermando che sarà loro concesso un permesso con una sorta di statuto di protezione temporanea di 10 anni, quindi un lasso di tempo notevole. Va bene, restiamo in Sud America e ci spostiamo però in Ecuador. Ci fermiamo qualche secondo in più su questa notizia, per non correre appunto come matti per tutta la puntata, perché domenica ci sono state le elezioni per scegliere il successore del presidente Lenin Moreno e per rinnovare parte dei seggi del Parlamento. Erano elezioni parecchio affollate perché c'erano ben 16 candidati e nessuno di questi, come era prevedibile, ha raggiunto la maggioranza assoluta che serve in Ecuador per essere eletto presidente. E perciò si andrà al ballottaggio. E questa non è una sorpresa. Come non è una sorpresa il candidato che ha sì, che ha ottenuto maggiori voti alle elezioni, che è il candidato Andrés Arauz, che guida la coalizione di centrosinistra UNES, che sarebbe Unione per la Speranza. È stato il candidato più votato, questo più o meno si sapeva già, ha ottenuto circa il 32% delle preferenze. La sorpresa vera però è chi sfiderà Arauz al ballottaggio, perché si pensava, si dava abbastanza per scontato che il secondo candidato sarebbe stato Guillermo Lasso, capo della coalizione di centrodestra Creo e diretto successore dell'ex presidente Rafael Correa, che è stato condannato lo scorso aprile 2020, a 8 anni di carcere per corruzione. Ma non è andata così, perché Lasso si è visto scavalcare da Yacu Pérez Gartambel, forse si pronuncia probabilmente, candidato del movimento indigeno di Pachakutik e attivista dei diritti per i diritti degli indios. Entrambi i candidati, sia Gartambel che appunto il candidato di centrodestra Guillermo Lasso, hanno ottenuto circa il 20% delle preferenze, ma il candidato indio è riuscito a farcela di pochissimi voti e quindi poi andrà a sfidare l'altro candidato di centrosinistra al ballottaggio previsto per il prossimo 11 aprile. Ok, torniamo in Europa, ci rispostiamo più dalle nostre parti. Dove ci sono schermaglie fra vari paesi europei e la Russia. L'8 febbraio la Germania, la Svezia e la Polonia hanno espulso un diplomatico russo a testa, cioè ciascun paese ha espulso un suo diplomatico russo, un po' a caso, in risposta a una decisione analoga presa da Mosca 3 giorni prima. Perché infatti il 5 febbraio, mentre fra l'altro era in corso la visita a Mosca del capo della diplomazia dell'Unione Europea, Josep Borrell, accusato fra l'altro in seguito di essere stato un po' troppo morbido, clemente con Mosca, il ministro degli esteri russo aveva annunciato l'espulsione di 3 diplomatici, appunto uno tedesco, uno svedese e uno polacco, che erano accusati formalmente di aver partecipato alle manifestazioni pro Navalny, e quindi sono stati espulsi senza diritto d'appello. E poi successivamente appunto è arrivata la risposta in stile un po' legge del taglione da parte di Germania, Svezia e Polonia. Va bene, cambiamo completamente argomento e ci avviamo verso la chiusura della puntata. Parliamo di cavi sottomarini, perché in questi giorni sta entrando in funzione Dunant, e il nome è un omaggio al fondatore della Croce Rossa, Henry Dunant. E Dunant sarebbe un cavo sottomarino costruito da Google e Orange che collega Virginia Beach negli Stati Uniti a una spiaggia francese vicina a Nantes. Il cavo avrà una capacità di 300 terabit per secondo e per rendere l'idea riuscirà a trasferire ogni secondo un volume di informazioni pari a 3 volte quelle contenute in tutti i 28 milioni di libri presenti nella biblioteca del Congresso americano. È come se ogni secondo nel cavo passassero 3 biblioteche del Congresso americano. Tra l'altro, questo è uno dei cavi più potenti al mondo in questo momento, ma è da poco stato approvato il progetto di un nuovo cavo ancora più potente, che è il cavo transatlantico, sarà il cavo più transatlantico più potente mai realizzato, che avrà una velocità progettata di 368 terabit per secondo. Si chiamerà Amitié e sarà realizzata da un consorzio fra Orange, Facebook, Microsoft, l'irlandese Aquacoms e Vodafone. Il cavo partirà in questo caso dal Massachusetts e dopo circa 5.200 km sul fondale marino dell'Oceano Atlantico si biforcherà per via della Brexit, quindi ci sarà un ramo che andrà verso nord e arriverà nel sud dell'Inghilterra e un altro che invece arriverà a Le Porge, vicino a Bordeaux, quindi sempre in Francia. Il traffico dati sotto l'Atlantico fra Europa e Stati Uniti sta praticamente esplodendo e questi due nuovi cavi ne sono un po' l'emblema. Fra l'altro con Orange, la compagnia multinazionale delle comunicazioni francesi, che è sicuramente in pole position. La Francia sta assumendo un ruolo da leader, un ruolo chiave in questo mercato relativamente nuovo. I cavi a cosa servono? Servono a aumentare la velocità del passaggio dei dati fra Stati Uniti ed Europa. A cosa serve tutta questa velocità? Bella domanda, nel senso che soprattutto serve alla finanza, a dire il vero, più che al, insomma, non lo so, scambiarsi informazioni più velocemente, serve soprattutto alla speculazione finanziaria, perché gli algoritmi che gestiscono buona parte degli investimenti mondiali compiono centinaia di operazioni al secondo e quindi anche una velocità di trasmissione maggiore di pochi centesimi di secondi si tramuta molto velocemente in ingenti guadagni. Ok, ultima notizia della giornata: il Bitcoin ha fatto segnare un nuovo record sfondando il valore di 44.000 dollari dopo che Elon Musk ha annunciato che Tesla ha investito 1,5 miliardi di capitale di dollari proprio in Bitcoin. E non solo, ha annunciato anche che si prepara ad accettare per i pagamenti la criptovaluta più famosa del mondo. È un valore mai raggiunto dal Bitcoin, che comunque, al di là di questa ultima uscita di Musk, già da tempo aveva iniziato a far segnare nuovi record. Il 2021 era iniziato con il Bitcoin che sfiorava i 42.000 dollari per poi riscendere leggermente, poi adesso è tornato a salire. Ma fatto sta che, come nota un articolo di valori, il Bitcoin potrebbe essere sul punto di diventare o essere già diventato il nuovo bene rifugio, tipo l'oro sostanzialmente o tipo il dollaro americano. L'articolo su valori si chiede se appunto questa nuova impennata non sia una nuova ondata di speculazione finanziaria, oppure appunto sia indice del fatto che il Bitcoin è effettivamente diventato un nuovo bene rifugio. A valorare questa seconda ipotesi, Larry Fink, amministratore delegato di BlackRock, che è la più grande società di investimenti al mondo, ha dichiarato lo scorso dicembre che il mercato del Bitcoin potrebbe diventare globale e rendere meno rilevante il dollaro come valuta di riserva. Bene, queste erano le 10 notizie del mondo, dal mondo o per il mondo di oggi. Poco importa se non erano veramente 10, tanto nessuno avrà tenuto il conto e nessuno se ne sarà accorto. Magari adesso tornate indietro a contarle. Io vi do appuntamento però domani con una nuova puntata di 1000 segno, sempre alle 10, sempre 10 minuti. Fatemi sapere se magari se vi piace questo format con tante notizie più concentrate, che è un po' un esperimento, ma non è neanche troppo pianificato, nel senso che oggi c'erano veramente tante notizie di cui non riuscivo a trovarne alcune molto più rilevanti delle altre. Allora ho detto, vabbè, invece di soffermarmi tanto su alcune notizie, diamole tutte e vediamo che roba viene fuori. Se vi è piaciuto questo minestrone, fatemelo sapere. E io vi saluto, vi do appuntamento domani con una nuova puntata di 1000 segno, sempre alle 10 e come giorno vi ricordo che si rassegna è perduto.